buona.
Quindi sono con fratello di padre Josimar. Sì, sì. E lui per adesso è assente, è a Roma. E quindi sono venuto io a, come posso dire, adempiere la mia missione, perché nessuno sostituisce il posto di nessuno. Ognuno di noi nella Chiesa ha il suo posto. Quindi anche questo sono venuto per adempiere la mia missione. Mi dispiace che solo per un momento così, ho detto alla madre che poi ci ho altre esigenze, però facciamo questa meditazione e poi chissà se ci sarà la prossima volta. E allora, prima di iniziare, ci raccogliamo per un momento di preghiera, chiedendo attraverso la preghiera del Padre Nostro, invocando anche lo Spirito Santo. La preghiera del Padre Nostro c'è tutto, e che ci prepari ad accogliere il grande dono dello Spirito Santo. La missione dello Spirito Santo è quella di perpetuare l'imitazione di Gesù. Questa è la sua missione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. La Madonna, ecco lei che diciamo che istruiva gli apostoli e come si accoglie il dono dello Spirito Santo, perché lei l'aveva fatto già un'esperienza del genere nell'incarnazione, e quindi invochiamo la sua intercessione che ci insegni ad accogliere lo Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E io ho fatto una, non è una brevissima, forse un po' lunga, e poi non è anche troppo lunga, una piccola meditazione che ho fatto così, in ginocchio, si può dire così in italiano, ma c'è qualche foglia che ho fatto. Grazie. Ah, se servono, non... Va bene, e io ho un po' intitolato questa la meditazione di questa mattina, le figure di donne nella Sacra Scrittura, Maria di Nazareth e la Pentecoste, perché mi diceva la madre che già state facendo un percorso sulle donne della Bibbia, non so se solo del Vangelo o di tutta la Sacra Scrittura. Comunque c'è già qualche indicazione, quindi io ho fatto solo un taglio così, un po' con incidenza sulla Beata Vergine Maria e la Pentecoste. Dopo un percorso già fatto nelle precedenti meditazioni, considero che avete già approfondito molto sulle figure femminili della Bibbia. da considerare in anticipo che gli stessi Vangeli parlano poco delle discepole di Gesù. Si ricordano di loro soltanto quando non possono farne a meno, quando la loro testimonianza è l'unica possibile circa gli eventi supremi della morte e risurrezione del Maestro. Io vado, non mi soffermo, presuppongo che un po' gli spunti certamente li avete già. In questa breve introduzione faccio un breve cenno, ricordando soltanto alcune caratteristiche di figure femminili presenti nella genealogia di Gesù narrata dall'Evangelista Matteo, per poi parlare di Maria di Nazareth. Sì. Innanzitutto sono donne problematiche e presentano condizioni di marginalità, quando non addirittura di scandalo. Cioè, ricordate un po' Tamar, sono questi che vengono nella genealogia di Gesù: Tamar, Rab e Ruth. Se voi andate ad approfondire un po' il passato di una di queste, è un po', diciamo, problematiche. E inserendole però nel racconto delle origini di Gesù, Matteo ci dice che meritano di essere sempre ricordate perché ci illuminano circa la logica di Dio e la logica dell'incarnazione. Quando pensiamo a Dio, di solito lo pensiamo come un essere perfetto, e lo è, perché poi lo richiede anche Gesù, che siate perfetti come il Padre vostro è perfetto. E per perfezione intendiamo l'assenza di errore, regolarità ininterrotta, mancanza di difetto, assenza di imprevisti, immobilità, che tutto vada come deve andare. Ed invece, proprio guardando a queste vicende, a queste storie, a queste donne, sembra che Matteo voglia dirci che la perfezione di Dio non vada in questa direzione. La sua perfezione non ha la nostra logica, cioè la perfezione di Dio non ha la nostra logica. Non è neppure quello che chiede a noi. A un altro ordine. Ci sono due aspetti che vanno guardati, che queste donne ci richiamano, cioè nulla avviene per caso per Dio. Qualunque mossa che Dio fa ha un senso molto profondo nel piano della nella storia, nel progetto di salvezza. Noi ci aspettiamo per Gesù un'origine, se non nobile, perlomeno dignitosa. Ed invece, quasi provocatoriamente, nella sua genesi troviamo situazioni di incesto, tradimento e così via dicendo. Dio sceglie di legarsi, di incarnarsi dentro una storia tutt'altro che perfetta, tutt'altro che pulita. Egli sembra proprio voglia contaminarsi con l'ordinarietà delle vicende umane fatte di bontà, di generosità, ma anche di egoismo, di peccato. Egli non sceglie il male, piuttosto possiamo dire che va a cercare a salvare ciò che era perduto. Per potergli restituire dignità, possibilità di vita nuova. Nel resto ciò che è anticipato nella sua origine non è forse quello che poi incontriamo costantemente nei racconti evangelici? L'altro aspetto collegato al primo è il fatto che queste donne ci mostrano che proprio quando l'uomo si sente più fragile, più povero e bisognoso, è anche più disponibile ad accogliere l'annuncio di salvezza, la promessa di bene per la sua vita. Cioè, questa è la lezione che noi possiamo accogliere in questo agire di Dio, nel scegliere le creature deboli. Le vicende delle origini ci dicono in fondo che Gesù trova spazio, può incarnarsi perché nonostante la fragilità e il peccato, incontra cuori disponibili, affidati, disposti a mettere a disposizione la propria vita, pure così povera e fragile. E se noi andiamo a vedere il libro di Samuele, sia il primo che il secondo, un po' racconta tutto il percorso fino alla nascita di Gesù, noi scopriamo che il dono più grande che Dio fa all'umanità passa proprio attraverso il peccato. Tutto davvero è possibile nell'affidamento e nell'accoglienza della promessa di Dio per la nostra vita. A questo punto possiamo dire che la perfezione che il Signore ricerca, dunque, è la disponibilità del cuore, ovvero uno spazio in cui poter entrare e donare il suo amore, la sua salvezza, la sua vita. Quindi questa è la perfezione di Dio. La perfezione che Dio ci chiede è proprio questa. È la disponibilità del cuore, ed è quello che noi vedremo nella Beata Vergine Maria, che diciamo che colma un po' tutte queste imperfezioni, tutte le nostre imperfezioni. Scusatemi. La perfezione che il Signore ricerca dunque è la disponibilità del cuore, l'ho detto già questo, lo ripeto comunque se l'ho detto già, ovvero uno spazio in cui poter entrare e donare il suo amore, la sua salvezza, la sua vita. La condizione di fragilità umana, allora, non è una colpa. In questo, uomini e donne, in quanto creature, siamo fragili di natura, limitati. Ma non è un ostacolo, cioè non è un ostacolo questo, per Dio non è un ostacolo. Lo è solo quando rifiutiamo la condizione creaturale, perché significa rifiutare noi stessi ed il Signore. Può divenire invece un'opportunità, infatti proprio riconoscendo il proprio limite e lasciando spazio all'intervento di Dio nelle nostre fragilità, la nostra vita può convertirsi, trova una qualità nuova, la qualità dei figli di Dio, di uomini e donne nuove, perché si riconoscono amati e cercati proprio nel bisogno in cui e quindi salvati. E questo è il nostro compito, credere alla presenza del Signore nella nostra vita, alla sua benevolenza, essere disponibili al suo disegno nella fiducia che la sua promessa di pienezza di vita si realizzerà nei modi e nei tempi che Egli ha pensato per noi. Ecco che allora Matteo ci presenta a coronamento delle donne inserite nella genealogia di Gesù la figura di Maria. Ella è il compimento, il modello di persona nuova, perché ha vissuto pienamente l'atteggiamento di affidamento e docilità al Signore. Per questo è madre di tutti i cristiani. Ma che cosa ci rivela la Sacra Scrittura riguardo la figura di Maria nell'evento della Pentecoste? Scusi madre, più o meno quanti minuti? Quanti minuti più o meno possiamo...
Di solito fa quasi le 10, 10 meno 10.
Ho capito.
Sì, meno 4.
Ah, grazie. C'è bisogno. Maria e la Pentecoste. Non appena Gesù ascese al cielo, i testimoni di quel fatto meraviglioso ritornarono a Gerusalemme dal monte del detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quando il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti e tutti questi erano assidi e concordi nella preghiera insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Questo passaggio biblico lo troviamo negli Atti degli Apostoli 1, 2 e 14. Ci dice, e erano, ripeto, tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera insieme con alcune donne, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Ecco, qui comincia il discorso della presenza di Dio e di Maria, nell'evento della Pentecoste. Adempivano il mandato di Gesù, che aveva loro detto di aspettare nella città santa l'invio del Consolatore promesso. Furono 10 giorni di attesa, tutti attorno a Maria. Queste sono particolarità molto importanti, tutti attorno a Maria, anche gli apostoli. Come umanamente logico quello che ci racconta la Sacra Scrittura, avendo perduto la compagnia fisica del loro maestro, i più intimi si riuniscono intorno alla madre che tanto avrebbe loro ricordato Gesù, nei lineamenti, nel timbro della voce, nello sguardo affettuoso e materno, nella delicatezza di cuore e soprattutto nella pace che emanava attorno a lei. Oltre gli apostoli e le sante donne, troviamo i parenti più vicini del Signore, ci dice gli Atti degli Apostoli, e alcuni dei suoi fratelli. Quegli stessi che prima avevano dubitato di Lui e che ora, convertiti, si stringono intorno alla Vergine di Nazareth. È facile immaginare che la vita in quel cenacolo, che doveva avere un'ampiezza, scusatemi, dicevo, è facile immaginare la vita in quel cenacolo, che doveva avere un'ampiezza tale da accogliere tante persone. I dati della tradizione non permettono di sapere con certezza di chi fosse quella casa, questo nessuno ce lo dice, anche se due ipotesi sembrano le più attendibili: o si trattava della casa della madre di Marco, il futuro evangelista, alla quale si riferisce più avanti il testo sacro, Atti degli Apostoli 12:12, o poteva anche essere la casa che la famiglia di Giovanni, l'evangelista, aveva nella città santa, cioè il posto dove questo la tradizione non ci dice poco, quasi niente. In ogni caso, la preghiera unanime dei discepoli con Maria produsse subito un primo risultato: la scelta di Mattia ad occupare il posto di Giuda Iscariota. Una volta completato il numero dei 12 apostoli, continuarono a pregare in attesa dell'effusione dello Spirito Santo che Gesù aveva promesso. Però non si limitavano a pregare, dovevano esbrigare molti altri compiti, anche se in fondo tutto quello che facevano era vera preghiera. Preghiera ora te elaborano, perché il loro pensiero andava continuamente a Gesù e perché avevano con loro Maria. Possiamo immaginare le conversazioni, vere riunioni di famiglia con la Madonna, ora che avevano visto Cristo risuscitato e contemplato la sua ascensione in cielo, volevano conoscere molti dettagli della vita, anche dell'infanzia del loro maestro, e questi dettagli che gli poteva spiegare solo Maria. Quindi in questo senso Maria possiamo dire che è una educatrice in questo senso, e anche gli apostoli, per gli apostoli. E lì c'era la madre che evocava quei ricordi sempre vivi nel suo cuore. E quello che ci diceva, che Maria conservava tutto al cuore, e quindi adesso è come se apri questo piccolo scrigno per istruire gli apostoli. Tutto quello che conservava al cuore, nel suo cuore, adesso praticamente lo mette fuori. È il momento. L'annuncio di Gabriele negli anni ormai lontani di Nazareth, le nozze con Giuseppe, che molti di loro non avevano conosciuto. Gli apostoli, tanti di loro, non conoscevano tutti questi passaggi che riguardavano Gesù e la sua famiglia. La nascita a Betlemme, l'adorazione dei pastori e dei magi, la fuga in Egitto, la vita di lavoro nella bottega di Nazaret. Quanti temi offerti dalle parole di Maria all'orazione dei discepoli. I discepoli hanno ascoltato tanto, tanto. Sotto quale nuova luce dovettero vedere tutte le vicende vissute accanto al Maestro nei 3 anni in cui lo avevano accompagnato per le terre della Palestina? Accanto a Maria, la Vergine fedele, si accendeva in loro la fede, la speranza, l'amore. La migliore preparazione per ricevere il Paraclito. Alla fine, compiuti i giorni di Pentecoste, venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, ci dicono gli Atti degli Apostoli 2:2-4. Il fatto prodigioso toccò la moltitudine presente allora in Gerusalemme, di l'universalità della Chiesa. Parti, Medi, Elamiti e gli abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia. Atti degli Apostoli 2:9. Pietro parlò alla moltitudine, infiammato dalla forza dello Spirito Santo. Vedete, dopo, non solo dopo la risurrezione, ma soprattutto dopo la Pentecoste, Pietro parla con vigore. Nel Vangelo di oggi vediamo anche Pietro che ormai si preoccupa per gli altri, per il discepolo amato, un po' quello che facciamo noi, soprattutto noi sacerdoti. Pensiamo che siamo così bravissimi ad aiutare gli altri, mentre invece noi stessi veniamo molto meno nella fedeltà dell'amore. Abbiamo detto che Pietro parlò alla moltitudine infiammato dalla forza dello Spirito Santo, infiammato. Successivamente gli apostoli si disperderanno, forse sarebbe così in italiano, no? Per la Galilea, la Samaria e più lontani confini della terra, portando ad ogni parte la buona novella del regno di Dio. Maria ringraziava Dio per la conversione di quelle primizie della predicazione apostolica e per l'innumerevole moltitudine di fedeli che sarebbe venuta alla Chiesa nel corso dei secoli. Tutti avevano un posto nel cuore di Madre che Dio le aveva dato al momento dell'incarnazione del Verbo e che Gesù le aveva confermato dal legno della croce nella persona del discepolo amato, il discepolo di cui ci parla oggi il Vangelo. Scusate. Maria, un altro sottotitolo, il secondo e l'ultimo sottotitolo. Maria e la Pentecoste. Vediamo un po' adesso la voce del Magistero. Nel clima di attesa predominante nel Cenacolo, dopo l'Ascensione, qual è la posizione di Maria in rapporto alla discesa dello Spirito Santo? Questa è un po' la prospettiva del Magistero. Il Concilio sottolinea espressamente la sua presenza orante in vista dell'effusione del Paraclito. Ella implora con le sue preghiere il dono dello Spirito. Questa notazione risulta particolarmente significativa dal momento che nell'Annunciazione lo Spirito Santo era già sceso su di lei, con la sottolineatura che ho fatto prima, ricoprendola della sua ombra e dando origine all'incarnazione del Verbo. Avendo già fatto un'esperienza del tutto singolare circa l'efficacia di tale dono, la Vergine Santissima era nella condizione di poterlo apprezzare più di qualunque altro che aveva già fatto, abbiamo detto, aveva fatto già l'esperienza dello Spirito Santo nell'incarnazione. All'intervento misterioso dello Spirito, infatti, ella doveva la sua maternità, che faceva di lei la via d'ingresso del Salvatore nel mondo. A differenza di coloro che erano presenti nel Cenacolo, in trepida attesa, ella, pienamente consapevole dell'importanza della promessa di suo figlio ai discepoli, aiutava la comunità a ben disporsi alla venuta del Paraclito. Ecco perché noi invochiamo veramente l'intercessione di Maria Santissima che ci aiuti ad accogliere il dono dello Spirito Santo, non solo per noi stessi, ma per le nostre comunità. La sua singolare esperienza, quindi, mentre le faceva desiderare ardentemente la venuta dello Spirito, la impegnava anche a predisporre menti e cuori di coloro che le stavano accanto. Era opportuno che la prima effusione dello Spirito su di lei, avvenuta in vista della divina maternità, fosse rinnovata e rafforzata. Infatti, ai piedi della croce Maria era stata investita di una nuova maternità, quella nei confronti dei discepoli di Gesù. Proprio questa missione esigeva un rinnovato dono dello Spirito, per dire che qui c'è anche la Beata Vergine Maria, rinnova di nuovo la sua maternità. Proprio questa missione, abbiamo detto, la Vergine lo desiderava quindi in vista della fecondità della sua maternità spirituale, mentre nell'ora dell'incarnazione lo Spirito era sceso su di lei come persona, come persona chiamata a partecipare degnamente al mistero Ora tutto si compie in funzione della Chiesa, della quale Maria è chiamata ad essere modello, cioè prototipo, modello, madre. Nella Chiesa e per la Chiesa è la memore della promessa di Gesù, attende la Pentecoste ed implora per tutti una moltiplicità di doni, secondo la personalità e la missione di ciascuno. Nella comunità cristiana la preghiera di Maria riveste un peculiare significato, favorisce l'avvento dello Spirito, sollecitando nell'azione nel cuore dei discepoli e nel mondo. Come nell'incarnazione lo Spirito aveva formato nel suo grembo la Vergine, il corpo fisico di Cristo, così ora nel cenacolo lo stesso Spirito scende ad animare il corpo mistico, la Chiesa. La Pentecoste quindi è frutto anche dell'incessante preghiera della Vergine, che il Paraclito accoglie con favore singolare, perché espressione del materno amore di lei verso i discepoli del Signore. Allora concludiamo. Contemplando la potente intercessione di Maria che attende lo Spirito Santo, i cristiani di tutti i tempi, nel luogo e nel lungo e faticoso cammino verso la salvezza, ricorrono spesso alla sua intercessione per ricevere con maggiore abbondanza i doni del Paraclito, rispondendo alla preghiera della Vergine e della comunità raccolta nel Cenacolo. Il giorno di Pentecoste lo Spirito Santo ricolma la Vergine ed i presenti nella pienezza dei suoi doni, operando in loro una profonda trasformazione in vista della diffusione della buona novella. Alla Madre di Cristo e ai discepoli sono concessi nuova forza e nuovo dinamismo apostolico per la crescita della Chiesa. In particolare, l'effusione dello Spirito conduce Maria ad esercitare la sua maternità spirituale in modo singolare attraverso la sua presenza intessuta di carità e la sua testimonianza di fede. Nella Chiesa nascente ella consegna ai discepoli quali inestimabile tesoro i suoi ricordi sull'incarnazione, sull'infanzia, sulla vita nascosta e sulla missione del Divino Figlio, quello che abbiamo detto un pochino prima. contribuendo a farlo conoscere e a rafforzare la fede dei credenti. Non possediamo nessuna informazione sull'attività di Maria nella Chiesa primitiva, ma è lecito supporre che anche dopo la Pentecoste ella abbia continuato a vivere un'esperienza nascosta e discreta, vigile ed efficace. Questo che riguarda la Chiesa primitiva. Illuminata e condotta dallo Spirito, ha esercitato un influsso profondo sulla comunità dei discepoli del Signore. Alla luce di questa breve meditazione, forse non è stata breve, siamo anche noi invitati a contemplare Maria nella comunità dei credenti di tutti i tempi. Ella è presente come la madre di Gesù dovunque ci siano discepoli del Signore, in ogni luogo ove donne e uomini si radunino animati dallo Spirito Santo per essere testimoni del risorto. Io finisco e ricordo così anche brevemente che oggi è purtroppo c'è anche qualche esagerazione per quanto riguarda l'esaltazione dello Spirito Santo, soprattutto nei movimenti, i cosiddetti movimenti carismatici. Cosa intendo dire esagerazione? L'esagerazione avviene quando noi stacchiamo lo Spirito Santo dalla persona di Gesù. Cosa ci ha detto in questi giorni l'Evangelista San Giovanni? Il Paraclito, il Consolatore, Gesù dice che parlerà di me. Questo dettaglio tante volte ce lo dimentichiamo, per dire che la missione dello Spirito Santo è quella, abbiamo detto anche all'inizio, di perpetuare l'imitazione di Cristo. Qualunque preghiera che esalti lo Spirito Santo al di sopra di Gesù, questa non viene da Dio in assoluto. Quindi lo Spirito Santo, la sua missione è parlare su Gesù. E noi continuiamo ad aprire i nostri cuori a questo grande dono della Pentecoste e per poter parlare di Cristo, testimoniarlo. Anche il Vangelo oggi ci parla della testimonianza, perché nessuno può dire che Gesù Cristo è il Signore se non è sotto l'impulso dello Spirito Santo. No, nessuno. Nessuno può dire che Gesù Cristo è risorto dai morti se non è sotto l'impulso dello Spirito Santo. E quindi, ripeto e finisco, la missione dello Spirito Santo è perpetuare l'imitazione di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Va bene, carissime sorelle. Al centro della Pentecoste è Cristo. E c'è anche oggi il rischio di vivere una Pentecoste senza Cristo. C'è anche questo rischio. Al centro della Pentecoste è Cristo. Di niente.